sera.
Prima occupano ristorante e discoteca in disuso a Capo San Martino, poi l'ex scuole comunale di Viganello. A Lugano è tornata a farsi sentire l'autogestione. Buonasera ad Alessandro Broggini. Le notizie sono rimbalzate tutta la notte. L'azione dimostrativa si è conclusa con lo sgombero pacifico questa mattina. Alcuni però hanno pensato di continuare e si sono spostati in città. Un tema, quello dell'autogestione, che resta irrisolto e di cui parleremo con la responsabile del Dicastero Sicurezza di Lugano, Karin Valenzano Rossi, in diretta tra pochissimo. A livello internazionale è ancora il Medio Oriente a dettare la cronaca, con un conflitto che da Israele, dai territori occupati, si sta pericolosamente allargando alla Siria, all'Iraq, ma anche verso sud, lungo le coste tra l'Africa e la penisola arabica, e con ricadute anche sulle richieste d'asilo in Europa, in particolare in Grecia. In Svizzera parleremo di applicazioni molto in voga oggi, quelle che sullo smartphone o sull'orologio ci permettono di controllare la salute. Paradossalmente però sembra che siano piuttosto controproducenti e scopriremo il perché. E per chiudere, torneremo ancora in Ticino, in particolare in Valle Onsernone, dove si trova un organo molto particolare.
È stato costruito a inizio Novecento da Carlo Bianchini, patrizio di Barsona, non un organaro, ma un dilettante geniale, che ha costruito questo organo con materiali e tecniche inusuali.
E scopriremo come. Questa è la voce di Charles Sutter, presidente del consiglio direttivo dell'Associazione Amici di Berzona, che ritroveremo nel corso di questa edizione. Apriamo allora con gli autogestiti del Molino, che sono tornati all'azione. Ieri notte hanno occupato lo stabile a Capo San Martino a Lugano, un tempo ristorante e discoteca. In mattinata i proprietari hanno sporto denuncia, così la polizia è intervenuta e ha liberato i locali. I rappresentanti del centro sociale Il Molino, che hanno lasciato la struttura pacificamente, hanno poi occupato le ex scuole di Viganello. E per raccontare questa giornata e gli ultimi aggiornamenti c'è con me in studio Pervin Cavacciolo, che questa giornata l'ha seguita da vicino.
Sì, esatto, e poi come hai ben detto tu, gli autogestiti si sono spostati a metà mattinata alle ex scuole di Viganello per rivendicare uno spazio dopo la demolizione dell'ex macello in città a Lugano 2 anni e mezzo fa. In un comunicato nella notte il gruppo SOA Il Molino, l'acronimo sta a strade occupate autogestite, puntava il dito contro la politica cittadina, colpevole di non voler agire quando gli stabili ci sono vuoti e lasciati deperire. Non c'è interesse, si legge nel comunicato, a rianimarli questi spazi per metterli a disposizione della comunità. A Capo San Martino, il 7° spazio vuoto occupato in questi anni, gli autogestiti intendevano restare più giorni fino al 29 dicembre con un programma fatto di pranzi e cene popolari, proiezioni, performance artistiche e serate di musica. Un programma che al momento sembrerebbe essere stato spostato alle ex scuole di Viganello, dove però ci sarebbe solo un gruppetto di meno di una decina di persone.
Pervin, questa mattina eri sul posto a Capo San Martino, raccontaci, lo hai già fatto alle 12.30 ma ti chiedo di ripeterlo, raccontaci cosa hai visto.
Beh, allora a Capo San Martino, bisogna proprio dirlo, il locale dell'ex discoteca è stato vandalizzato. Occupato nella notte, quando è stato liberato, ciò che ne è rimasto si potrebbe riassumere nella parola degrado. Ho visto bottiglie di birra e vino vuote ovunque, su pareti e arredamento, così come sulle suggestive vetrate che danno sul lago Ceresio sono stati sprayati disegni, scritte e simboli vari che vanno da espressioni contro la polizia e le autorità in generale e fino alla liberazione della Palestina in difesa del concetto di autogestione. Uno scenario simile mi ha accolto anche all'esterno della struttura quando sono arrivata. La polizia cantonale e comunale è intervenuta dopo che il proprietario, una nota famiglia attiva da decenni in Ticino nella ristorazione e nell'albergheria, ha sporto denuncia per violazione di domicilio e danneggiamento. Sulle circa 200 persone che avevano occupato il locale, una trentina di loro è stata identificata. La posizione di queste persone è ora al vaglio della polizia, che nel frattempo ha aperto un'inchiesta.
Questa quindi la cronaca, che però, come abbiamo sentito, è ancora in evoluzione, molto fluida. Allora anche, ma non solo, per avere notizie di prima mano abbiamo in linea la responsabile del Dicastero Sicurezza e Spazi Urbani della città di Lugano, Karin Valenzano Rossi. Buonasera.
Buonasera.
Allora le chiedo quindi immediatamente quali sono le ultime informazioni di cui dispone.
Ma come avete indicato, sono attualmente alcuni di loro sul sedime davanti alle ex scuole di Viganello, quello pubblico per intenderci dove ci sono i campetti. Erano una decina di persone in giornata, un po' meno, e adesso stanno leggermente aumentando. È verosimile che vogliano organizzare qualcosa come una festa, e quindi quando c'è da far festa si aggiungono anche altre persone.
Prevedete che entreranno nelle scuole?
È difficile da dirsi al momento, per tutta la giornata sono rimasti nel suolo pubblico lì davanti.
L'ultima volta che sono entrati con il dialogo siete riusciti a farli uscire? In questo caso accetterete che entreranno nelle scuole senza sporgere denuncia?
Ma evidentemente quella era una situazione in cui si era aperta la finestra di dialogo. Oggi stanno succedendo cose molto illegali, per nulla in linea con le discussioni in corso, per cui se dovessimo avere segnali in questa direzione il municipio prenderà l'eventuale decisione del caso. Dubito che si manterrà la linea dell'apertura e comprensione al dialogo come è stato il caso in luglio.
Ecco, allora a questo proposito abbiamo sentito la descrizione di quanto hanno trovato le autorità, ma di quello che abbiamo trovato anche noi all'interno di Capo San Martino. Il blitz di ieri sera in qualche modo mina o mette in discussione il canale di comunicazione apertosi, ricordiamolo, non senza difficoltà, con l'autogestione luganese dopo lo sgombero forzato del 2021.
Beh, naturalmente questi atti di illegalità con vandalismi importanti e degrado non facilitano nella ricerca di soluzioni condivise e ovviamente minano la possibilità di costruire consenso intorno ad eventuali ipotesi che naturalmente devono sempre trovare il consenso all'interno del municipio e poi eventualmente ancora in consiglio comunale. Lo abbiamo visto dalle prime reazioni politiche odierne, con questi atti diventa tutto molto più complicato.
Ecco, gli autogestiti lo hanno detto apertamente, sostengono che a Lugano non mancherebbero luoghi ideali per portare avanti l'autogestione. Le domande a questo punto sono due. La prima, se proposte in questo senso sono già state avanzate.
Ma gli autogestiti hanno un elenco molto corposo di immobili, sia pubblici che privati, che a Lugano oggi o non sono utilizzati o sono soprattutto in attesa di licenza edilizia per essere riconvertiti secondo quelli che sono i progetti dei rispettivi proprietari. Questi immobili sono spesso nel bel mezzo di quartieri altamente abitati, dove sappiamo essere molto difficile, se non impossibile, una convivenza rispettosa con l'autogestione. Il diritto alla proprietà, che è sacrosanto, dà ovviamente ai proprietari il diritto di decidere cosa e come desiderano fare con i loro immobili. Non è perché sono vuoti che sono a disposizione dell'autogestione. E il fatto che siano vuoti o temporaneamente vuoti non legittima atti illegali.
Le ripongo la domanda, ma voi avete già fatto delle proposte, avete già avanzato delle proposte agli autogestiti e avete già magari ricevuto anche una risposta?
Ma si sta lavorando su una possibile ipotesi di soluzione che al momento sembrerebbe temporanea, con però una prospettiva futura, ma con una convenzione chiara e condizioni minime da rispettare per l'ordine pubblico. Ovviamente però se le premesse di gestione sono quelle odierne, dubito che si potrà concretizzare. Una soluzione presuppone comunque un minimo di rispetto che nell'occupazione di stanotte proprio non si è visto.
In particolare dove?
Ma c'erano delle ipotesi su cui si stava lavorando, una era già stata menzionata, era quella dell'HGC commerciale, che però ha dei temi legati agli attuali strutture sportive e alla rinaturazione del Cassarate, a cui si stavano facendo delle valutazioni.
Ecco, dicevo prima che le domande erano due, la seconda è fino a quando, diciamo, l'altra è una domanda, più che una domanda è una conseguenza, fino a quando non si troverà una soluzione, azioni come quella di ieri e di oggi anche continueranno a Lugano. Perché è così difficile?
Beh, perché evidentemente quando si risponde con atti illegali trovare delle soluzioni è molto difficile.
Allora, prima di chiudere, la cronaca ci dice anche che la Procura qualche settimana fa, l'abbiamo saputo, dopo un primo decreto di abbandono, ha riaperto l'inchiesta sullo sgombero all'ex macello di fine maggio 2021. Al centro vi erano anche gli ordini di abbattimento del tetto tra il comando alla polizia, della polizia e parte del municipio di Lugano. La polizia cantonale ha fornito la documentazione alla Procura, ma lo ha fatto secretando informazioni che loro hanno definito, o credono che siano sensibili. Karin Valenzano Rossi, voi che documentazione avete fornito? Cosa riguarda in particolare? Facciamo un po' chiarezza anche su questo aspetto.
Ma più che documentazione riguardo all'operazione della notte del 29 maggio in cui è stato abbattuto parte dell'ex macello, avevano richiesto documentazione riguardo alla preparazione di un eventuale sgombero deciso dal precedente municipio e in un'epoca precedente ai fatti della notte dell'ex macello. Quindi non riguardano quella notte. La polizia di Lugano ha fornito una documentazione in chiaro, così come la documentazione sulla perizia del tetto e altra documentazione che era stata chiesta al municipio di Lugano, che però appunto riguardano fatti in cui io non sedevo ancora in municipio ed erano precedenti all'aprile 2021.
Karin Valenzano Rossi, io la ringrazio per la sua disponibilità. Lo ricordo, Karin Valenzano Rossi, capo di Castero, Sicurezza e Spazi Urbani della città di Lugano. Buonasera e grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Noi chiudiamo questo ampio capitolo dedicato all'autogestione e ne apriamo un altro che ormai ci tiene compagnia, diciamo così, da parecchio tempo, e andiamo in Medio Oriente. Le Nazioni Unite si sono dette profondamente inquiete per il persistere dei bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza e hanno di nuovo esortato Israele a prendere le misure necessarie per risparmiare la popolazione civile. Un appello che resta inascoltato, le vittime della guerra continuano da aumentare, non si intravede una via d'uscita. In redazione per gli ultimi aggiornamenti c'è Manjula Bhatia.
Da Ginevra il portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, Seif Magango, ha ricordato che qualsiasi operazione militare deve rispettare i principi del diritto umanitario internazionale. Va in particolare rispettata la distinzione tra civili e militari. Come dicevi, questo purtroppo a Gaza non sta avvenendo. Secondo il Ministero della Salute di Hamas, tra ieri e oggi i bombardamenti israeliani hanno provocato più di 240 morti, che portano il numero degli uccisi in due mesi e mezzo di guerra a quasi 21.000, una cifra spaventosa che include anche i combattenti di Hamas. Da parte israeliana, il capo di Stato Maggiore Halevi ha affermato poco fa che la guerra durerà ancora mesi. Si assiste anche ad una intensificazione delle operazioni belliche, con più di 100 bersagli di Hamas colpiti nelle ultime 24 ore. Bersagli rappresentati da entrate di tunnel sotterranei e siti militari che, secondo Israele, sono dissimulati tra le strutture civili, quali ospedali e moschee. I bombardamenti israeliani interessano ormai l'intera striscia. Un nuovo fronte si sta aprendo nella zona centrale. Qui alla popolazione oggi è stato ordinato di andarsene, per andare dove non si sa, secondo uno schema a cui si è assistito varie volte. L'offensiva prosegue anche nel nord, nella zona di Jabalia, e al sud, nell'area della grande città di Khan Yunis e a Rafah, al confine con l'Egitto. La zona di confine è sovraffollata da migliaia di sfollati ridotti allo stremo, in quanto l'assedio israeliano consente un afflusso limitato degli aiuti, e questo nonostante una recente risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU abbia stabilito che gli aiuti debbano entrare subito e in grande quantità.
Manjula, oltre alla situazione che hai descritto, si sta facendo sempre più concreto il rischio di allargamento del conflitto all'intera regione medio orientale. Ogni giorno si registrano infatti nuovi pericolosi segnali. Qual è la situazione a questo riguardo?
Sì, il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha parlato di guerra su 7 diversi fronti. Oltre alla striscia di Gaza e alla Cisgiordania, le forze di sicurezza di Israele sono impegnate a respingere attacchi dal Libano, dalla Siria, dall'Iraq, dallo Yemen e dall'Iran. Sono diverse le milizie supportate dall'Iran che compiono attacchi quasi ogni giorno in solidarietà con Hamas. Oggi missili sparati dallo Yemen sono esplosi vicino a due navi nel Mar Rosso e un drone è stato abbattuto vicino alla costa egiziana del Sinai.
L'eco del conflitto a Gaza è particolarmente pesante in Grecia, nella comunità dei rifugiati palestinesi, primi per numero tra i richiedenti l'asilo. Seguono con il fiato sospeso tutto quello che succede dall'altro lato del Mediterraneo, mentre la Grecia teme possibili ripercussioni sui flussi migratori sulle proprie coste. Il reportage da Atene è di Elena Kaniadakis.
Da quando sono iniziate a cadere le bombe sulla striscia di Gaza, migliaia di persone hanno manifestato nelle città greche in solidarietà con il popolo palestinese. Pur essendo diventata uno stretto alleato di Israele negli ultimi anni, la Grecia ha alle spalle una lunga amicizia con il popolo della Palestina. Salma Shawa è un'insegnante ed è la direttrice delle attività culturali della comunità palestinese greca. Sua sorella, assieme alla famiglia, si trova intrappolata a Gaza.
I mean, part of me is there, so it's like so difficult just to see all this happening.
Una parte di me è rimasta lì ed è così difficile assistere a tutto quello che sta accadendo. Ma qui in Grecia siamo stati travolti da un'ondata di solidarietà ed è bello ricevere supporto, spiega. La comunità conta oggi in Grecia circa 13.000 persone, mentre poco meno di 3.000 richiedenti asilo palestinesi vivono ora negli hotspot delle isole. Il ministro dell'immigrazione Dimitris Keridis ha sottolineato più volte il rischio che a causa della guerra il numero degli sbarchi subisca una nuova impennata. Per Cristina Psarra, direttrice della sezione greca di Medici Senza Frontiere, è troppo presto per prevedere le conseguenze del conflitto sul fenomeno migratorio.
Sto plithismo messa sta camp.
La popolazione ora è bloccata nella striscia e non sappiamo se ci sarà un aumento dell'immigrazione nella regione circostante o verso l'Europa. Di certo la presenza dei palestinesi tra i richiedenti asilo in Grecia era già una costante, visto che Gaza dipendeva dagli aiuti umanitari e le condizioni di vita erano drammatiche, spiega. Prima dello scoppio della guerra, la rotta più battuta per uscire dalla striscia prevedeva un visto per la Turchia. Si poteva ottenere tramite un'agenzia a Gaza, spesso corrompendo i funzionari. Poi, attraversato il confine con l'Egitto, si prendeva un aereo dal Cairo a Istanbul e lì non rimaneva che affidarsi ai trafficanti per attraversare l'Egeo e sbarcare sulle coste greche. Ora la priorità è sopravvivere ai bombardamenti, ma dopo in molti nella comunità palestinese greca si chiedono quale futuro attenderà i loro familiari tra le macerie della guerra.
I know some of the members of our community, they have lost 90 or 20 persons or members.
Ci sono alcune persone che hanno perso 19-20 membri della propria famiglia, spiega Latif Darwish, professore di economia e membro della comunità. Ma secondo Darwish, anche chi è costretto ad abbandonare la propria terra desidera soltanto un giorno potervi tornare.
And you know, I just want to tell you something. Whenever a Palestinian got a Greek passport, the first step.
Quando un palestinese ottiene il passaporto greco, la prima cosa che vuole fare è tornare in visita in Palestina dalla famiglia. Questo sogno non finirà mai finché non riusciremo a istituire lo Stato di Palestina.
This dream will never end.
Adesso torniamo in Svizzera per affrontare un tema decisamente più leggero che vi propongo, chiedendovi di immaginare una scena, una passeggiata dopo pranzo. In questi giorni è un'attività da molti ben vista per meglio digerire e magari testare il nuovo dispositivo contapassi trovato sotto l'albero di Natale. Movimento che viene generalmente registrato ad esempio sul cellulare e che questa, almeno l'impressione, ci fa sentire bene. È veramente così? Queste applicazioni, Emanuele Ferrari, ci fanno realmente stare meglio?
Una domanda effettivamente più che lecita, alla quale uno studio da poco pubblicato della Scuola Universitaria Professionale dei Grigioni ha cercato di rispondere. E lo anticipiamo, il risultato potrà stupire, ma l'efficacia di queste applicazioni è inferiore a quanto immaginato. Per giungere a questa risposta, la scorsa estate l'Istituto Svizzero per l'Imprenditoria della SubGR ha sottoposto un questionario online a 1000 persone residenti in Svizzera. Del campione si sa che i generi erano parimenti rappresentati e che la persona più giovane aveva 15 anni, 79 la più anziana. La suddivisione linguistica delle risposte, oltre il 68% tedesco, quasi il 27% francese e poco meno del 5% italiano, fa inoltre ritenere agli autori dello studio che questo sia rappresentativo per tutto il paese.
Questo per quel che riguarda i partecipanti. Cosa si può dire invece delle applicazioni studiate? Di cosa stiamo parlando?
Allora, va precisato che lo studio non si concentra direttamente sulle app. Per capirci, non si trovano confronti tra contapassi come possono essere quello di Google, Apple o Huawei, solo per fare qualche esempio. Lo studio si concentra sul benessere di chi ha una app e la usa. Più in generale, la ricerca si è focalizzata su quelle app che mirano ad un miglioramento del benessere mentale e fisico delle persone. Persone sane che vogliono, con l'aiuto di questi programmi, migliorare la loro condizione. Oltre al già citato contapassi, rientrano in questa categoria quelle che ad esempio registrano la frequenza cardiaca o invogliano all'esercizio fisico, alla meditazione, come pure quelle che registrano le abitudini delle persone, una su tutte, il consumo d'acqua.
Allora, adesso andiamo sul concreto. Cosa è stato fatto e soprattutto cosa è emerso da questa ricerca? Manuele Ferrari lo ha chiesto direttamente all'autrice dello studio, Eleonora Viganò.
Noi ci siamo occupati degli obiettivi di benessere per cui le persone scaricavano e usavano queste app e ci siamo occupati di quanto spesso le usavano. Ci abbiamo chiesto, ad esempio, se usavano l'app per migliorare l'umore, se la usavano per ridurre lo stress o ansie non dovute a malattie, cioè abbiamo chiesto proprio i loro obiettivi di miglioramento del benessere.
E concretamente cosa avete scoperto?
Sono due risultati in realtà. Prima di tutto che le persone che utilizzano più frequentemente le app per il benessere, che noi abbiamo definito utenti assidui, sono più giovani, lavorano più probabilmente a tempo pieno, vivono in città e in famiglie più numerose con adolescenti più grandi e hanno un livello di istruzione maggiore rispetto alle persone che usano meno frequentemente o mai queste app, che noi abbiamo chiamato utenti occasionali.
Ma Eleonora Viganò, questi utenti assidui, chi per intenderci usa giornalmente o almeno più volte alla settimana queste app, stanno veramente meglio degli altri?
Il dato interessante è che gli utenti assidui hanno un livello di benessere mentale che è inferiore rispetto agli utenti che utilizzano mai o raramente queste app per il miglioramento del benessere.
E chi sono questi utenti?
Gli intervistati che avevano un livello più alto di benessere sono più anziani e lavorano a tempo pieno.
Riassumendo, chi vive in zone urbane, come potrebbe essere Zurigo, è più probabile che faccia uso di queste app, ma sta meno bene rispetto a chi vive nelle zone rurali, come Glarona, Grigioni e Ticino, e usa meno questi programmi. Questo dunque è il risultato. Ma come lo spiegate?
Una delle possibili interpretazioni può essere che nel caso di app per migliorare l'attività fisica sia più difficile in città fare questo senza un'app o semplicemente un'app rende tutto più semplice, mentre nelle zone rurali è più facile per una questione di vicinanza alle montagne, alla natura. Questa potrebbe essere un'interpretazione. C'è anche da dire che le persone che utilizzano più frequentemente le app sono più giovani e magari si sono spostate più in città per questioni di lavoro.
E magari un po' di scetticismo, i motivi possono essere più disparati nei confronti di queste applicazioni.
Sì, potrebbe esserci anche questa sorta di, diciamo, diffidenza digitale magari per persone meno giovani nei confronti delle app, o il fatto che tradizionalmente hanno sempre cercato di migliorare il loro benessere con metodi tradizionali e sono contenti dei risultati. Magari gli utenti più giovani hanno un atteggiamento più sperimentale, più aperto a provare nuove tecniche. Anche questa potrebbe essere un'interpretazione plausibile.
Qual è dunque, Eleonora Viganò, l'essenza di questo studio?
Non è detto che le app per migliorare il benessere possano effettivamente mantenere questa promessa. È possibile che chi si rivolge a queste app parte da un livello basso di benessere e che quindi le scelga per questo motivo, però anche utilizzandole non riesce a raggiungere un livello di benessere che è quello della media che abbiamo registrato in questo campione.
Con questa pubblicazione si è conclusa una prima fase dello studio. Quali saranno i prossimi aspetti dei quali vi occuperete?
Allora, nelle fasi successive della ricerca vogliamo approfondire l'efficacia dei vari tipi di app per il benessere, se alcune sono più efficaci di altri per gli obiettivi che pongono, e vorremmo capire la direzione causale di questa relazione fra benessere inferiore e utilizzo delle app, ovvero capire se le persone che usano queste app partono da un livello di benessere che è già molto basso, oppure se il loro benessere si abbassa quando utilizzano le app, perché le app hanno questo tipo di effetto. Ad esempio, possono risultare più stressanti perché ci spingono a raggiungere determinati obiettivi.
La ricercatrice dell'Istituto Svizzero per l'Imprenditoria della Scuola Universitaria e Professionale dei Grigioni e autrice dello studio, Eleonora Viganò. Ci spostiamo adesso in Valle Onsernone, più precisamente a Berzona. Vi invito a scoprire un organo di inizio Novecento che ha una storia particolare. È stato interamente costruito in maniera autodidatta da un onsernonese doc. Dopo un restauro, l'organo adesso rivive attraverso la musica che apre anche il servizio di Romina Lara.
Note dal sapore natalizio che parlano anche di tradizione della valle. Nella chiesa parrocchiale di Berzona l'organo non ha suonato a dire il vero per le feste, ma è tornato ad avere una voce. Siamo nella bassa Valle Onsernone ed è nella chiesa dei Santi Rocco e Defendente che da oltre un secolo è custodita l'eredità di un geniale autodidatta.
Questo organo è un unicum in tutto il Canton Ticino, in tutta la regione lombarda piemontese.
Spiega Charles Suter, presidente del consiglio direttivo dell'associazione Amici di Berzona.
È stato costruito a inizio Novecento da Carlo Bianchini, patrizio di Berzona, non un organaro, ma un dilettante geniale, che ha costruito questo organo con materiali e tecniche inusuali.
La storia dell'organo si lega a doppio filo a quella di Carlo Bianchini. Inaugurato nel 1906, fu suonato fino alla sua morte nel 1944. Ci aiuta ad inquadrare meglio l'opera e il personaggio Mattia Della Gana, che è il curatore del Museo Onsernonese.
L'organo di Berzona è uno strumento affascinante, probabilmente anche unico. Colui che l'ha costruito, Carlo Bianchini, ai primi anni del Novecento, era appassionato di musica, era entrato in contatto appunto con la musica durante la sua emigrazione nella città di Livorno e di ritorno al paese decide di costruire da autodidatta un organo. Non è dato sapere come abbia acquisito le informazioni necessarie per costruire questo strumento, ma lo ha fatto con una grande cura, impiegando 2 anni del suo tempo e con un risultato eccellente, perché il suono dell'organo è estremamente delicato e di grande qualità.
Forse a Livorno ha visto delle opere di restauro o di costruzione di organi. Sembra che sia affascinato e ha imparato il mestiere o rubato il mestiere e è venuto qui a costruire questo organo.
Ma c'è un'altra ragione che rende l'organo di Berzona unico nel suo genere e anche un po' singolare. Lo si accennava prima, Mattia Della Gana è costruito con materiali di recupero.
Al suo interno, ancora oggi, possiamo notare come, ad esempio, il metallo utilizzato per la costruzione delle canne proviene da quelle che erano un tempo delle latte alimentari e quindi, curiosamente, oggi possiamo leggere il nome delle marche dell'olio d'oliva d'inizio secolo. O possiamo ritrovare dei pezzettini d'osso che aveva recuperato dal macellaio del paese e che poi aveva impiegato per costruire i tasti della tastiera.
Dopo anni di abbandono e silenzio, l'organo ha ritrovato la sua voce grazie a un intervento di restauro conservativo. Il ritorno in valle è stato sottolineato con l'inaugurazione ufficiale lo scorso ottobre. La musica che sentite in sottofondo è invece più recente e a suonare è Esther Ritschin.
La sonorità è impressionante, molto bella. Ho sentito i primi suoni, sapendo tutta questa storia, mi ha toccato, ho ripreso adesso di suonare con l'organo, anche con l'idea appunto di fare insieme per la musica popolare, non soltanto per la liturgica, ci saranno anche concerti con la musica classica.
E un organo che è anche un po' un simbolo per una cultura tipica di questa valle.
Le note provenienti dalla Valle Onsernone. Qui chiudiamo oggi 6 di sera, preparato insieme a Gabriele Borrer dalla redazione. L'augurio di una serata serena.